Padre, noi ti vogliamo dire la nostra riconoscenza. Davvero tu ti prendi cura di noi e più noi contempliamo il tuo volto, più apprezziamo la tua tenerezza e scopriamo la bellezza del tuo progetto, che è un progetto di felicità, di pienezza di vita. Tu vuoi per ciascuno di noi la vita. Ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua ostinazione nel volerci bene è più grande della nostra ostinazione del male. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei il primo testimone, sei colui che attraverso la tua presenza viva ci mostri la grandezza di un amore che non si arrende di fronte a nessun ostacolo. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, ti vorremmo anche chiedere perdono per le nostre chiusure, per le nostre paure, per la nostra sfiducia. Noi diciamo di credere che tu sei il risorto, ma nel concreto non riusciamo ad abbandonarci totalmente a te. Per questo ti chiediamo di donarci ancora con abbondanza il tuo Santo Spirito, che è anche spirito di fede, di abbandono, di sicurezza. Vieni Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, dilatali, falli diventare la dimora del tuo amore, trasforma le nostre povertà nella ricchezza di Dio, trasforma le nostre esitazioni nel coraggio dell'amore che si dona senza chiedere nulla in cambio. Vieni a operare una creazione nuova nella nostra quotidianità. O Maria, tu che sei la Vergine della speranza, tu che ci insegni ad attraversare le nostre notti e a non arrenderci di fronte al disagio e alla sofferenza, ma di credere nella fedeltà, donaci quella virtù che scaturisce solo dall'abbandono della fede, la virtù della fiducia totale. Intercedi per noi perché diventiamo veramente in tutto figli. Amen. Siamo dunque arrivati a Iconio, abbiamo visto che allora vennero a Iconio mentre i discepoli erano pieni di letizia e di Spirito Santo. E dicevo che è abbastanza strano questo, cioè, mentre i discepoli erano pieni di tristezza e di amarezza perché questi partivano, no. I discepoli sono pieni di letizia e di Spirito Santo perché sanno che è lo Spirito che li spinge, che è Gesù che guida i loro passi. E dunque, se tutto è saldamente nelle mani del Signore, che è Signore della storia, dovunque andranno, certamente porteranno la buona notizia. E c'è un momento in cui Paolo abbandonerà dopo il secondo viaggio, ritorna, San Paolo raduna tutti gli anziani, tutti i presbiteri delle chiese in cui lui è passato, e a un certo punto comincia a dire: non vedrete più il mio volto, perché San Paolo sapeva, aveva intuito che andando a Gerusalemme, vado a Gerusalemme, dice, e non so che cosa mi succederà, ma questo è sicuro, che non vedrete più il mio volto. E allora c'è il pianto, e in quel momento si spiega negli Atti degli Apostoli, piangevano non tanto perché lo Spirito Santo lo portava altrove, ma perché non avrebbero più visto il suo volto, cioè per questo, no? Ma quindi è un pianto umano, quasi che San Luca, scrivendo gli Atti degli Apostoli, si tratta di un pianto umano, non è il pianto disperato di chi si attacca alle persone, è la tenerezza umana, è il desiderio di portarci almeno il volto, ma se non lo vediamo più. Qui invece c'è proprio letizia e Spirito Santo. E A Iconio, io dicevo che a Iconio è a 120 chilometri da Antiochia di Pisidia. Cosa fanno a Iconio? Ma c'è ormai una specie di ripetizione di quello che succede. C'è lo stesso cliché che si va ripetendo. Anche a Iconio entrarono nella sinagoga del giudeo. Ma come, l'hai preso la prima volta, è ancora lì? No, noi siamo fedeli a Gesù. Gesù ha detto di partire da loro e noi partiamo da loro. Anche a Iconio entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono con tanta efficacia che un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Ancora una volta è lo Spirito Santo, no? Questa efficacia della parola, la parola è feconda, viene in mente Isaia 55, no? Come la pioggia cade dal cielo e non ritorna al cielo, se non dopo aver provocato ciò per cui è stata mandata, fecondato la terra, fatto germogliare, la pioggia che torna, no? L'acqua che va e poi ritorna, risale, così la mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui l'ho mandata. È una parola efficace, ricordate la creazione, egli disse e tutto è stato fatto. Non è la nostra parola che sono bla bla, che sono chiacchiere, la parola di Dio provoca ciò per cui è stata mandata. È una parola che dà senso alle cose, che illumina. E allora, anche qui credo, il guardare questa efficacia della parola ci dà una grande speranza, ci apre il cuore a una grande fiducia. E questo ci dice anche da dove dobbiamo partire noi, se vogliamo veramente essere efficaci. Quando ci domandiamo perché tante volte i nostri discorsi non funzionano, io credo che è perché partiamo dalla parte sbagliata, perché partiamo da discorsi convincenti di saggezza umana. Abbiamo paura che la parola del Signore in qualche maniera, come dire, no? Non, ci sono delle cose di cui non si parla mai, perché c'è una sorta di pudore a parlare di queste cose, no? Politically correct. Non si deve mai parlare né della morte, né di Dio, né della fede, né della religione. Si parla come fanno gli inglesi, no? Che tempo fa oggi? Cosa dicono le previsioni? Cioè si parla di questo. Almeno non si sfiora, no? Non si tocca niente. No, se vuoi veramente che qualcosa cambi, occorre trovare la parola, quella con la P maiuscola, che non è appunto il nostro bla bla bla, dove noi andiamo a cercarle dai tuttologi di questo mondo, quali sono esperti in tutto, ma alla fine non producono nulla. Di solito le loro previsioni avvengono sempre al contrario, no? Ricordate le grandi previsioni che erano state fatte. Ricordo inizio, tra le cose che sono state conservate da mia famiglia, beni di famiglia pochi, che sono sopravvissuti alla grande crisi degli anni 20. Una raccolta di una rivista intitolata La Lettura degli anni 20. È una raccolta, una bella copertina di un cartone, insieme il cuoio, e probabilmente erano cose che non si potevano vendere, perché questi chi la comprava? Tutto il resto che era vendibile l'hanno fatto, perché sono rimasti in miseria, non avevano più niente, erano ricchi, non c'è stato questo crack, finito tutto. Tanto che mio padre ha dovuto andare a lavorare a 9 anni, cioè, mentre zii, eccetera, così, erano tutte gente di una cultura. All'inizio del Novecento chi faceva l'università, chi studiava? Nessuno, i miei zii erano tutte persone. E allora, questa cosa qui era una cosa che fin da bambino avevo, che ho conservato, l'ho trovato in solaio, e c'erano degli articoli, degli articoli di Amicis addirittura, un articolo particolarmente curioso, alcuni molto curiosi. Siamo arrivati a un grado talmente alto di tecnologia, e c'era un'illustrazione in cui si vedeva un carro armato con ma non carro armato, tirato dai cavalli, con delle lame, delle cose, mitraglie, non so, con tutto girato, tutto di ferro, lamine. Diceva, ormai abbiamo raggiunto una talmente alta tecnologia e talmente una deterrenza così forte che ormai non ci saranno più guerre. 1900, quante guerre, mai c'è stato un secolo con tante guerre come tutto il secolo, quello era il 1900, cioè un anno dopo il 1899, tanto per intendersi, un anno di riviste così, no? Dove lì, finalmente è cominciato il secolo della luce, finalmente basta oscurantismo, tutto nuovo, i diritti umani, quante balle, scusatemi, ma alla fine tutte le profezie non se ne è avverata neanche una, tutto è al contrario. Ecco le parole umane, no? No, la parola di Dio no. Crea ciò per cui è stata inviata. Ecco allora l'efficacia. Un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Cioè hanno capito che lì tutto acquista senso. È stata accesa la luce, finalmente possiamo vederci chiaro. Viene in mente un po' la crisi esistenziale, no, dei nostri tempi, la nevrosi nogena, come direbbe Frankl, Viktor Frankl, grande uomo di fede, un uomo davvero di grande fede, che dice che la nostra crisi è la crisi di senso, di significato, del logos, mica per niente si chiama la sua psicologia, è proprio la psicologia del logos, cioè del senso, e la parola si dice logos in greco, quindi trovare senso, la parola è quella che dà senso, allora hanno trovato il senso delle cose, è arrivata la luce, e questa gente dice, mamma mia, allora ecco cosa vuol dire vivere. Ma i giudei increduli, cioè quelli che non volevano credere, non increduli perché la parola incredulo vuol dire, ma sono un po' incredulo, per dire, no, rimango perplesso di fronte alle cose, no, in questo senso i che non volevano credere, increduli perché non volevano credere, ancora una volta la gelosia, no, increduli, eccitarono i pagani ed esasperarono gli animi contro i fratelli, quindi di nuovo, è interessante che si ripete sempre questo circolo, la parola arriva, la verità illumina, sempre due esiti, la verità da una parte unifica la vita ma dall'altra parte divide le persone, Gesù l'ha detto, in una casa ci saranno due contro tre, tre contro due, padre contro figlio, figlio contro padre, nuora contro suocera, ma questa non è una novità, e suocera contro nuora, cioè, e poi per dire che alla fine perfino gli affetti più cari vengono divisi di fronte alla verità, la luce arriva e la luce è sempre, quando si illumina c'è sempre qualcuno che chiude gli occhi e c'è qualcuno che invece l'abbraccia. Dicevamo ieri già a proposito di risurrezione, di fronte alla risurrezione, i tre atteggiamenti che sono di fronte alla verità, la stessa verità. E questo quindi si ripete con una certa monotonia, però è così, Guardate che si rivede anche all'interno della liturgia, no? Come persone che partecipano, persone che non partecipano, persone che scelgo, in fondo è l'essere lì ma con la tua libertà, la luce arriva ma tu puoi anche dire no grazie, tutta la tua libertà, la parola di Dio non ti costringe, arriva ma tu puoi anche non accoglierla. Ciò nonostante si trattennero là per molto tempo, oh bello, di stavolta non ce ne andiamo più, rimaniamo qui perché anche in mezzo alle persecuzioni, cioè il tener duro, no? È sempre importante la regola della resistenza, cioè nel momento della difficoltà è facile andarsene, scappare, dire ma no, a questo punto capite che uno non finirà mai di girare il mondo, perché ogni volta le difficoltà le troverai, scappi di qui, ne trovi di là, e allora, perché il peggio poi non è mai morto, no? E ogni volta lo trovi, però resisto finché il Signore mi fa capire che è qui, diventa una situazione invivibile. Quali sono i casi in cui bisogna rinunciare? Quando alla fine perdi la pace, che è il dono più grande. Cioè tu puoi essere nella difficoltà, nel disagio più forte, eppure dire ma vado avanti, perché profondamente sono nella pace. E quando vedo che sono in una situazione stagnante, senza pace, che non mi conduce da nessuna parte, stagnante, cioè mi uccide dentro, e dico no, qui a questo punto devo tagliare, in questo caso sì, ma quando perdo la pace, non quando sto attraversando il deserto, perché solo attraversando il deserto riuscirò poi a trasformarmi in un giardino, non quando scappo dai deserti, devo attraversarlo fino in fondo. Quindi sono le famose regole di Sant'Ignazio, le tre regole fondamentali nel momento di fronte alle cose. Prima cosa è recettività, come un radar, cogli cosa stai vivendo, che senso ha quello che stai vivendo, essere recettivi. Seconda regola, ponderatezza, valuta, cioè mettere sulla bilancia le cose che vedi, quindi non lasciarti prendere dalle emozioni. Ricordate che l'emozione deve diventare passione, se non diventa passione, allora valuta, dà peso, ponderatezza, valuta con calma, non avere fretta, il tutto è subito, è l'errore più grave che si possa fare, fermati, non scendere mai in cantina al buio, cioè non prendere mai delle scelte così perché, boh. Terza cosa, resistenza, che è la regola per i tempi bui. Cosa bisogna fare quando si è al buio? Prima cosa, aspetta che arriva la luce, poi decidi. Continua a fare le cose che facevi prima senza cambiare d'una virgola. Resistere nel bene, continua a fare il bene che hai deciso di fare e resistere contro il male. Tu tieni duro. Quindi in effetti tengono duro, E non solo tengono duro in senso negativo, dicendo ok, noi non cediamo al male, ma anche in senso positivo. Si dice che parlando con parresia, ancora una volta è la fermezza, è questa parresia. È interessante, da dove viene questo coraggio? Allora, con parresia, cioè con coraggio, con fermezza, nel Signore che dava testimonianza alla predicazione. Cioè, attenzione, non è la fiducia, il coraggio, non è perché loro erano delle persone che, temperamentalmente loro erano delle persone forti, per cui dico, ok, io trovo un ostacolo, per via del temperamento, ci vado contro, no? Ci sono le persone che dal punto di vista del temperamento, quando si trovano di fronte a un ostacolo, si siedono davanti e piangono, in attesa che l'ostacolo si sciolga, insomma che non succederà mai, oppure scappano, famose vocazioni alla fuga, cioè sono pieno di vocazioni alla fuga, I monasteri sarebbero pieni di grandi mistici potenziali, ma non reali, perché spesso c'è gente che ha vocazione, per fortuna ci sono dei buoni padri maestri, madri maestre, che dicono no, guarda, stai lì dove sei perché questa non è una vocazione, questa è una vocazione alla fuga, è un'altra cosa, prima vocazione. E poi c'è invece chi, dal punto di vista del temperamento, di fronte all'ostacolo ci cozza contro, dice ok, lo butto giù, e quindi questo ostacolo non mi fermerà. Io ho un po' questo tipo di temperamento, nel senso che dall'inizio dico sì, no, poi ci penso bene, poi dico però questo ostacolo non mi deve fermare, perché c'è qualcosa di più importante, sono delle cose che ricordo quando prendevo, non c'era niente che mi attizzava che quando prendevo 4 in latino o in greco, uno a volte mi ricordo, uno in latino, uno più. Avevo fatto 2 soggetti in accusativo, allora si faceva la traduzione dall'italiano, in latino, doveva essere forse in secondo liceo classico, e allora quel giorno mi sentivo particolarmente ispirato, ho detto, dicevo, guarda che bello, un po' più ciceroniano, con la costruzione inversiva, tutto l'inverso, no, perché bisogna farlo così, non potevi mica fare un italiano rivestito di latino, no, lì bisognava scrivere in latino, pensate, il professore ci diceva, dovete pensarlo in latino. Avevo talmente pensato in latino che ho fatto 2 soggetti in accusativo. Allora, la regola era questa: se tu facevi un soggetto in accusativo, era 4 subito, avresti fatto tutto giusto, neanche una sillaba sbagliata, 4, se ne facevi il secondo arrivavi all'1. Io ne ho azzeccati 2, ma non avevo nessun errore, era un brano lungo una paginaccia, 2 errori solo, 1 più. E allora io prendo il foglio, vado al professore e dico, ma scusi, ma va bene 1, ho capito perché, ma perché in più mi prendo in giro? No, perché tutto sommato era fatto bene, salvo questi 2 errori, il resto era molto bello. Ecco, allora dico, ma di fronte a queste cose io dicevo, ah sì? Ti faccio vedere la prossima volta cosa faccio. Non dicevo, non è che mi sedevo giù e dicevo, boh, ho preso 1 più, adesso come farò a recuperare? La prossima volta 9 voglio prendere. Quindi, come di fronte all'ostacolo, bam, lo devo sbattere giù 2 volte, 3 volte, 4 volte, facendomi interrogare che in fisica, poi facendo magari ogni volta magari peggio, però chi se ne frega? L'importante è che io vado avanti, io devo lottare fino in fondo e tengo duro. Questa, secondo me, si chiama resistenza, no? Tener duro nel volere il bene a tutti i costi, anche quando costa. Però qui notate bene che non è dovuta al coraggio temperamentale, adesso mi è venuta fuori la parola giusta, ma non è dovuto a questo, ma è un coraggio nel Signore, capite? È questa forza che viene da Gesù, è Gesù che mi dà il coraggio, è Lui la mia forza. E quindi è Lui, attenzione, il Signore che dava testimonianza. In greco testimonianza si dice martiria, quindi vuol dire che il primo martire è Gesù. È quasi dire, Gesù è già morto per me e dunque io non devo fare nient'altro se non portare avanti la sua morte vittoriosa. Lui è risorto, è il testimone, è Lui il testimone, non io. Io sono soltanto, ancora una volta, il servitore della parola. Io sono soltanto l'amministratore, cosa che abbiamo già trovato nella lettera, prima lettera ai Corinzi, no? San Paolo parla al plurale nella lettera ai Corinzi, il capitolo 4. Noi siamo, non dice io, noi, per dire che chiunque porta la parola di Dio non è sua, non è sua, ancora una volta, questa parola è una parola che io porto, un tesoro, lo dirà ancora sempre Paolo, in vasi di Creta. Cioè siamo fragilissimi, vasi di Creta, però il tesoro è grandissimo ed è di Dio, non è nostro. Da parte nostra abbiamo solo la Creta. Per dire, le Crete valevano poco, tant'è vero, cosa facevano con le Crete? I parini, quando in linguaggio poetico il vaso da notte si chiamavano le spregiate Crete. Ecco, allora... pare che i milanesi avessero quest'uso nel 700 di svuotare i vasi da notte nella strada, e è lì che è la famosa ode, la caduta, no, del Parini, che è scivolato proprio su qualcosa del genere, è dato la gambe all'aria, tutti ridevano e dice ai milanesi che versano dalle finestre le spregiate Crete. Ecco questo. Essere vasi di Creta vuol dire, Signore, siamo soltanto degli orinali, ma tu ci metti dentro un tesoro. Noi siamo poveracci, ma tu non hai paura delle nostre povertà. È bello, è Lui la nostra forza, non noi. Testimonianza, Lui dava testimonianza alla predicazione della sua grazia. Allora, la predicazione di che cosa? Cosa predicavano? Predicavano la sua grazia, la charis in greco. Charis vuol dire dono gratuito. È il dono della benevolenza divina, è la buona notizia, Dio si prende cura di te, Dio è dalla tua parte, Dio non è contro di te, Dio non ti ha abbandonato, Dio è a tuo favore, questa è la buona notizia. Mentre tutti gli altri ti fregano, l'unico che non ti frega, guarda che è Lui, ancora, e è sempre il Signore, no? Il quale dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per mano loro. Quindi tutto è dato come dono. Da una parte la parola, dall'altra la grazia, dall'altra parte i segni e prodigi. Cioè, allora Gesù è veramente vivo. Un morto non cambia le cose. Il fatto che Lui, anche se non lo vedi, cambia le cose vuol dire che è vivo. Era un po' la considerazione che faceva Jacques Leuf nel momento in cui si convertiva, leggeva il Vangelo e diceva, mamma mia quanti libri ho letto, leggo il Vangelo e questo mi sconvolge, e diceva, ma allora questa parola è viva. Le altre parole non mi sconvolgono, sì, mi lasciano lì, ma questa no, non mi lascia pace, allora è viva, c'è qualcosa di vivo. Cioè, è la logica, no, alla fine, no? Quante parole ho letto, entrano di qui e escono di là. Tanti libri, andate nella mia biblioteca, 5.000 volumi, quanti? L'unico libro che mi sconvolge sempre è il Vangelo, gli altri li leggi. Cioè uno mi dice, ma quel libro lì, ma aspetta che mi ricordo cosa diceva, ma alcuni sì, ti rimangono lì, ma magari sono quelli che usi di più, ma gli altri devi andare a rileggerteli. Il Vangelo no, suscita sempre qualcosa di nuovo dentro, lo leggi mille volte, sono 60 anni che lo leggo quasi, insomma 50 tutti, che lo leggo e mi sconvolge sempre, c'è cioè sempre qualcosa di nuovo, ecco allora, è vivo, quindi segni, prodigi. E poi arriviamo però ancora, c'è però qualcosa che succede nella popolazione, mentre prima c'era solo persecuzione da parte di gente che era ostile alla verità, cambia qualcosa, la popolazione della città si divise, alcuni stavano con i giudei, altri stavano con gli apostoli. In questa situazione non si può più andare avanti, perché la divisione fa perdere la pace. La divisione in greco si dice diaboleia, qualcosa di diabolico. Quando c'è la divisione è meglio andarsene, piantala lì. E qui ecco il discernimento che fanno, no? Capite? È un momento di divisione. Non dobbiamo cercare di a tutti i costi di no. Si divise. Quando pagani e giudei si mossero con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, quindi arrivano adesso, si arriva addirittura non solo, ma prima era soltanto una tensione, poi diventa un maltrattamento e arriva addirittura la lapidazione, quindi si arriva alle mani e si arriva alla violenza fisica. A questo punto, saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia. Mamma mia, con tutti i posti che dovevano andare, proprio in questo posto da lupi, perché Licaonia vuol dire terra dei lupi, Lucos in greco si vuol dire lupo, la Licaonia vuol dire che lì c'erano i lupi, sperando che le persone fossero un po' migliori dei lupi, non lo so, perché sapete chi va col lupo impara a ululare, però lo sappiamo bene, vedremo poi che il prosieguo non è più confortevole del passato, però... loro vanno avanti, no? E dove vanno? Vanno a Listra, Derbe e dintorni, cioè non più solo una città, ma cominciano a girare un po' in diversi villaggi e in diverse città. E dove si trovano queste città? Si trovano a 40 km a sud da Iconio, intorno a questa cerchia, tanto per darvi anche delle notizie un po' geografiche, non è che ha fatto 2000 chilometri, cioè, però 40 chilometri è un modo per creare una distanza e dire ok, boh, state lì, io prendo le distanze in modo tale che non ho fatto quello che dovevo fare e cerco di tenere le distanze. Ecco, e lì dice, e colà predicavano il Vangelo. Strano, non dice che allora arrivati lì entrarono in una sinagoga, quindi sinagoghe proprio non ce n'erano più. Ecco, cambia, possiamo dire che giriamo pagina, no? Cioè, finora tutto era stato fatto solo a partire dai giudei o comunque da coloro che erano i fratelli di fede e naturalmente i simpatizzanti che frequentavano la sinagoga, i cosiddetti proseliti o chiamati anche i fedeli che timorati di Dio, ora si rivolgono direttamente ai pagani e sarà interessante vedere qual è l'approccio, sono modi diversi, cioè in fondo non è che tu devi truccare il Vangelo, ma è curioso perché tu devi partire da quello che trovi, insomma. Per insegnare il latino a Pierino cosa bisogna fare? Bisogna conoscere Pierino, non è conoscere il latino, perché se non conosci Pierino non serve a niente. Cioè la prima cosa è di sapere chi hai davanti, quali sono le sue basi, da dove devi partire, ha fatto l'insegnante per tanti anni, poi sono qui alcuni che ha fatto gli insegnanti, cioè la prima cosa che devi capire è qual è il livello della classe che prendi in mano, quindi devi conoscere prima Pierino. La prima cosa che facevo, soprattutto quando arrivavano al superiore, perché arrivavano da 1000 scuole diverse, chi era stati di qui, chi era stati di là, la prima cosa facevo una specie, oppure quando arrivavo nelle terze, sono i primi 2 anni, tu puoi venire, quindi a scolamento nelle terze, perché prima uno andava a fare il meccanico, l'altro andava a fare l'elettronico, l'altro l'elettrico, e allora dopo in terza si rimescolavano tutte le seconde. Allora, prima cosa che trovavo, dice, boh, ok, cosa faccio? Facevo un test psicosociale per vedere un po' che tipo di per vedere un po' che tipo di socializzazione avevano, no? Psicometrico si chiamano. Allora test che loro si divertivano, dicevano, ah, adesso guarda, facciamo un giochino, vabbè che li fregavo. Allora il giochino era anonimo, quindi non, però alla fine li pizzicavo tutti, perché anonimi per modo di dire, perché il giochino consisteva in questo: tu devi fare una partita di calcio, scegline 3 con cui tu vorresti fare la partita, allora, 3 della tua classe, poi devi fare un compito di classe, un compito difficile di matematica, scegline altri 3 e vedevi che allora, poi scegli, devi fare una festa, quali sono? Allora, cominciamo a individuare quelli, erano quelli con cui gli altri stavano bene per far festa, i secchioni con cui mi rivolgevo, poi quelli pratici che combattevano bene, allora, individuati questi leader, sapevo su chi far presa per avere in pugno la classe. Ecco, vabbè, con 18-20 classi, se uno non fa così non si salva più. Cioè, ma questo è il modo di dire, prima di conoscere Pierino, prima di conoscere il latino, perché se no non serve a niente. Ecco, allora la stessa cosa, io penso, cosa faceva San Paolo e Barnaba? Prima cosa, conosciamo, dove andiamo, chi sono queste persone, che cultura hanno, cosa pensano, quali sono le idee in cui credono. Cominciamo da lì. Stiamo combattendo, tra virgolette, contro i musulmani, ma chi ha letto il Corano di voi? Per dire, certe volte, anche lì, dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare, no? Adesso si combatte contro i mulini a vento, non è fuori niente. Quanti cristiani sono passati a un'altra fede, vanno in India, vanno di qui, mai letto il Vangelo, fin da bambino, ma l'hai mai letto tutto? Pensa bene che non l'hai mai letto. Quanti Vangeli ci sono? Oh, 2 o 3, no, guarda che non sono 2 o 3, sono 4. Poi qualcuno dice, ma 7? Oh, addirittura, oh, sono aumentati recentemente. Capite? Cioè, c'è un'ignoranza abissale, tant'è vero che nei quiz televisivi li vogliono far cadere, fanno una domanda banale sul Vangelo, no? Ma di quelle proprio banali, di quelle che anche al catechismo i miei bambini sapevano, tac, lì ci cadono, oltre a professorone, gente che si vanta di saper tutto, e un po', tac, cadono proprio lì, no? Su queste stupidaggini. Ora, e questo è importante, allora, se tu non conosci, non puoi poi discutere, su quale base discuti? Puoi discutere il lunedì per delle partite di calcio al bar, per ore e ore su queste cose, sul nulla, no? Aria fritta, ma su queste cose, no? Su altre cose. Ecco allora, Paolo e Barnaba che arrivano, e vedremo che è interessante vedere qual è lo stile, cioè come in un certo contesto ragionano in una maniera, in un altro contesto non è che cambiano, ma partono da altre basi, perché bisogna saper dare a ciascuno il proprio cibo. Non si può dare a tutti la stessa cosa, non siamo fatti alla stessa maniera, ognuno è adatto a digerire alcune cose, altri no. Per cui il rispetto della verità esige anche una gradualità, come già abbiamo visto, perché Dio non ha cominciato quando ha chiamato Abramo, 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 vieni qui, beati i poveri spiriti perché riesci al regno di Dio. No, siamo 1800-1900 anni prima di Cristo. Dopo 1900 anni arriverà qualcuno che dirà beati i poveri spirito, ma non ad Abramo, ci vogliono 2000 anni per arrivare lì. Ecco la gradualità di Dio, ecco Dio che educa il suo popolo, ecco la conoscenza di Pierino prima che del latino, capite? È questo. Allora è bello vedere come lo stile del cristiano, del discepolo, è uno stile sapiente, intelligente, che non si ferma a usare dei cliché. Abbiamo visto che finora si è ripetuto questo cliché, ma Guardate che lo stesso Michè era il copione che Gesù aveva consegnato, questo non si cambia, ma anche Gesù di fronte alle varie situazioni usa modi diversi, modelli diversi. Alla Cananea non gli ha detto fai la professione di fede e poi dopo ti guarisco, no, ha visto la fede. Anche al centurione non gli ha detto vieni qui a racconta, e comincia a raccontarmi una per una tutte le 18 benedizioni, perché allora solo così io potrò prima venire. No, no, basta una parola per la tua fede. Non ho mai trovato tanta fede nemmeno in Israele. Cioè, il saper vedere in ciascuno ciò che questo può dare e come può rispondere. Ecco. Però ecco, noi non siamo ancora arrivati lì, però intanto vi ho anticipato qualcosa, ma già possiamo riflettere su quello che abbiamo visto, e tant'è vero che io ho dato come titolo a questo piccolo brano che abbiamo letto il primo testimone, il risorto, cioè ricordati che il primo testimone, colui che continua a operare nella tua vita, è lui è vivo, lui è efficace, lui è presente, lui è vincitore. Allora, se tu hai questa certezza, allora non hai paura, allora vai avanti, allora non sei timido, è lui la sorgente della tua forza, è lui che ti dà il coraggio, non altri, è la sua grazia che concede segni e prodigi. La domanda è, ma ci crediamo? Diciamo che Cristo è risorto, ma ci credi sul serio? È lì il problema, capite? Ci credo, ma il crederci ma è un non crederci, perché o credo o non credo, non esiste un crederci ma. E lì quando tu vedi, non so, le persone che veramente hanno fede, tu dici mamma mia, spostano le montagne, per Madre Teresa di Calcutta, per sua Marta Robin, che con tranquillità dice no, quando sono andati da Marta, voi sapete che il nostro padre Letri, che ha cominciato per indicazione di Marta questo foyer, e quando padre Letri si ammalò, cioè nel senso proprio ha preso un infarto grossissimo, stava andando al foyer della Flatière, è arrivato su, un attacco di infarto terribile, fulminante, l'ha portato giù a Chamonix, stava morendo, e padre Ravanel subito è corso, padre Ravanel, padre di fuori della fratiera, corso subito da Marta per dire Marta, padre Letri, pregate. E Marta dice ma non vi preoccupate, non morirà, deve fondare un foyer in Valle d'Aosta. Infatti è guarito totalmente, uscito non ha più avuto problemi di cuore fino a 89 anni, che poi non è morto perché attacco cardiaco come altre cose, cioè basta, cioè no, era quello che aveva la pressione più giusta di tutti noi qui, non, aveva il sangue senza avere niente dentro, grassi o roba del genere, pressione sempre bassissima, tanto che era ammirevole su queste cose che dice mamma mia, il cuore basta, oh Signore fa le cose bene, cioè, ecco la fede di Marta, no, vi preoccupate, Gesù mi ha detto che deve fondare un foyer, dunque deve fondare un foyer, deve essere vivo, se muore che come fa a fondare, cioè sta mangiando a lui, cioè capite, cioè hai fiducia, Gesù è risorto, ma l'ha detto lui, non è che Marta dice oddio adesso cosa faccio, mi ha detto così, come mai? No, non è che dubita della parola di Gesù, Gesù mi ha detto che fonderà un foyer in Val d'Aosta, dunque per fondare un foyer deve pure essere vivo, no? No, allora l'ha fondato nel 79, cosa dire? Ho fondato un foyer, cioè ho cominciato i primi passi della comunità, 81 ho costruito la prima casa, ho cominciato i ritiri e via, è riuscito a rimanere qui 30 anni, capite? Allora, ecco la fede che sposta le montagne, l'abbandono totale sapendo che lui è vivo e che opera, che non ha bisogno dei nostri suggerimenti, che no, come facciamo? Per fortuna ci sono io, perché se non ci fosse io Dio come farebbe, no? Ma... E invece no, meno male che c'è lui, capite? Perché noi cosa facciamo se non disastri?